Allora, abbiamo una buona notizia e una cattiva notizia. Che vuoi sentire prima, Alessandra? Prima
Eh no, prima la buona, dai.
la buona.
Addolciamo.
La pillola. Vai, 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 la pillola. Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
Questo è Grateful Monday e noi stiamo belli spaparanzati davanti al fuoco di Castronuovo, alla nostra baita, e ci stiamo godendo un giorno di ritiro. Alessa?
Yes, finalmente.
Finalmente. Cioè, so, tanto di quel vento oggi, tanto di quel fumo in casa che rientra da sopra, un casino tremendo.
Eppure, nonostante questo posto qui mi sembra il posto più bello del mondo. C'è il fuoco, c'è mio marito, ci sono le pecore che fanno din 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 davanti casa, cioè, ma che vuoi di più dalla vita? Abbiamo pregato, abbiamo sgranocchiato biscotti e cose, cioè la vita è bella.
Abbiamo consegnato la casetta con la cappella a Maria, alla Madonna, perché a Nuovi Orizzonti ci hanno smazzato medagliette miracolose dicendo: guarda che le medagliette miracolose fanno miracoli. Cioè, anche
Sono
è
miracolose.
nella parola.
E il prete oggi mi ha detto a me, mi sono confessata, mi ha detto: guarda che dovete affidare queste cose alla Madonna, eh. E quindi l'abbiamo
E quindi abbiamo
fatto.
affidato alla Madonna. Ed è stato bello, è stato bello. Allora,
Vai con la good news.
abbiamo una buona e una cattiva notizia.
Vai, prima la buona.
Prima la buona.
Così vi prepariamo alla cattiva. Così ha fatto il Signore con noi, ci ha dato una cosa buona, così ci ha preparato a una mazzata. Dai,
No,
facciamo lo stesso anche noi.
non è, non penso, non penso.
Vai.
Vabbè, insomma, la buona notizia è Real Men.
Oh.
No, perché? No, dice questo che pizza, sempre sto Real Men. No, siamo nella top 50 delle classifiche d'Italia dei podcast su Spotify. Top 50, i primi.
No, davvero,
Cioè,
fantastici, bravissimi.
ma ragazzi, grazie, è tutto merito vostro, vi siete ingarellati. Ho ricevuto tanti di quei messaggi bellissimi che sono strafelice,
Di
cioè
ragazzi, ragazze, uomini, donne, tutti.
veramente bello, bellissimo e sono contento. Il lavoro con Emanuele va alla grande. Lui fa la programmazione, che io non sono capace a fare la programmazione ed è gasatissimo. E io invece faccio la parte tecnica e poi parlo, insomma. Bello, sono contento. Ripeto, realmente non è una cosa proprio di 5 per 2 pesci, è affiliato, però è imparentato.
È importante però.
Però è importante per noi, è una cosa proprio.
Questa era la bella notizia.
Questa è
Ok,
la bella notizia, sì.
dai, andiamo alla brutta.
Allora, lo devo dire io la brutta
Sì,
notizia?
di tutto tu perché io sono
Aspetta.
ancora arrabbiata, quindi lo dico con troppa rabbia, quindi meglio lo
No,
dici tu.
no, però aspetta, intrattieni il pubblico. Metti la musichetta, devo chiudere la finestra, che mi sta arrivando il freddo proprio
Ok,
da capo e collo.
allora
Scusate, devo
intrattengo il
chiudere la finestra.
pubblico, vi devo intrattenere perché mio marito non vuole mettere in pausa perché nel montaggio per lui è un problema. Quindi adesso lui deve chiudere la finestra perché se no ha troppo freddo. Ecco, l'ho intrattenuto, vai.
Eccoci, scusate, proprio problemi proprio casalinghi. Allora, la cattiva notizia è questa. Praticamente, come sapete, noi siamo in discernimento su Panama da parecchi mesi. Avanzato.
Un discernimento, diciamo, bello avanzato. Aspetta, nel senso
Ma devo
che.
parlare io?
Vabbè, mi parte l'embolo, lo devo dire pure io. Nel senso che è molto avanzato al punto da inventarci un tour con il libro Tromba Amica d'Eccezione come raccolta fondi.
Tra l'altro, cioè, mo vai a cosa, no?
Adesso, fra pochi giorni, comincia il tour. Abbiamo fatto il tour al nord.
Firenze,
No,
Modena.
Firenze, Parma,
Firenze, Parma, scusa, no, Modena. Firenze, Parma,
Forlì,
Forlì,
Roma. Ok.
Roma. Chi è indeciso tra Parma e Forlì è meglio che va a
Dovete
Forlì.
andare a
Dovete
Forlì.
andare a Forlì perché
Perché c'è una zia che sta a Forlì.
c'è una zia. No, perché ci sta.
Dovete andare a trovare la
C'è
zia.
più spazio a Forlì, quindi venite a Forlì così.
Sì, venite a Forlì.
Bene.
E questo tour era stato pensato come ra per raccolta fondi di Panama.
Sì,
È
non
già
solo questo, non
non
solo
solo questo, però il
questo.
motivo principale era questo.
No, non è il momento principale. Era
Va
uno
bene.
dei motivi, era questo.
Ok, allora al nord una generosità, ragazzi, adesso il centro immagino lo stesso. Ragazzi, una generosità pazzesca, tornati a casa, diciamo,
Aspetta, aspetta, devo dirlo io queste cose?
No, tu devi dire i motivi, che io sono troppo arrabbiata per dirli. Ah. Io dico i fatti. Allora, dico, mazza, siamo pronti per qualcosa, c'avevamo un paio di biglietti, c'avevamo da parte. Altri biglietti sono arrivati grazie al tour. Ho detto, caspita, siamo pronti per comprare almeno i nostri biglietti, così prima li compriamo, meno li paghiamo.
Il fondo per Panama serve per pagare il volo nostro, aiutare a pagare alcuni ragazzi che non se lo possono permettere di Oretta Labora a fare per il volo, e poi per mantenerci proprio lì, cioè,
per fare la spesa,
mangiare e tutto quello che serve, insomma, annesso e connesso.
Ma a questo messaggio, siamo pronti per comprare i biglietti, la risposta di Don Giovanni che sta lì è stata: aspettate un attimo, ragazzi, c'è un imprevisto,
c'è un impedimento. Adesso questa è la parte mia?
Sì,
ok. Allora,
parla mio marito che è più, più dolce.
Sì, devo dire, faccio un salto indietro che in realtà è un salto avanti. Cioè, che noi abbiamo, dopo aver saputo questa notizia di questi impedimenti, che adesso vi dico, abbiamo parlato con tutti i ragazzi di Oretta Labora che erano pronti a partire, e una cosa che mi ha colpito tantissimo, che ha detto un ragazzo che si chiama Francesco, è stata: mamma mia, ma questa cosa che ci state raccontando è proprio un esempio concreto di come si fa il discernimento. È proprio un vedere il discernimento live, capito? Che è un vostro discernimento che lo viviamo pure noi che stiamo qua intorno, perché lo vediamo vivente. Perché, diciamo, l'idea di Panama è sempre stata un bellissimo desiderio, un grande desiderio, che è sempre stato messo sotto discernimento, perché c'erano tante difficoltà, ci sono tante difficoltà, ma c'erano tante difficoltà di vario tipo. Vi faccio io per esempio mi sono dato come tempo di dire di sì veramente a tutto questo fino a fine gennaio, calcola che ne parliamo da mesi, quindi, però mi sono detto fine gennaio do il mio sì definitivo a questa cosa. E il mio sì definitivo l'ho dato per una parola che era che mi ha fatto leggere mia moglie. Ci ha letto il Vangelo oggi, questo a inizi di
dicembre,
di gennaio, era gennaio, era verso gennaio, che mi fa leggere questo Vangelo, che quello è il Vangelo che mi ha messo in discussione fino al punto di
gennaio
fino al punto di chiedere a mia moglie di sposarmi. Questo non adesso, parecchi anni fa, ed è quello del tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Ecco, in quello stato in cui stavo io, no? di discernimento, di preghiera, di dubbi, di paure, questa parola che mi ha consegnato mia moglie mi ha veramente aperto il cuore, perché mi ha fatto capire, questo è il messaggio che è arrivato a me chiaramente, mi ha fatto capire che la cosa era seria. Cioè, non si trattava più di ragionare su qualcosa che è bello, non è bello, sarebbe figo farlo, non sarebbe figo farlo, mi interessa o non mi interessa. Ma con questa messa in discussione con Panama, con questo mettersi in gioco fino in fondo con Panama, con la missione, voleva dire il passo successivo, il regno di Dio è vicino. Cioè, è il passo successivo per entrare nel regno di Dio, cioè per sperimentare il Vangelo, per entrare in comunione e in relazione con Cristo. E quindi ho detto, nel mio cuore ho dato il mio sì, ho detto il mio sì.
Invece da parte mia questo sì è stato proprio naturale, perché è stato come, cioè, per dire anche quanto in una famiglia uno è diverso e quanto a volte è ancora più difficile fare discernimento, perché il mio è stato un sì proprio a priori, da subito, dal primo istante in cui l'abbiamo, insomma, ci è stato proposto, perché ho detto vabbè, noi mettiamo a servizio questo dono di aiutare i ragazzi nel discernimento vocazionale, quindi o ci chiamano a Milano o ci chiamano a Catania o ci chiamano a New York, siamo andati a New York, perché non dovremmo andare a Panama? Cioè, per me è soltanto che solo che a Panama ci sta una difficoltà, ecco, ci sono delle difficoltà.
Infatti volevo dire, però il motivo
per me è uguale.
No, infatti il motivo dei miei dubbi e della mia difficoltà erano su diversi aspetti. Allora, il primo aspetto è che effettivamente, cioè, mi spaventava questa esperienza comunque lunga di 2 mesi, vissuta in grande precarietà con altre persone, cioè con ragazzi
e con di tante lavoro. Zanzare.
In una sessione in cui, capito, cioè, tu non sappiamo dove andiamo a dormire, un posto dove non ci sono le finestre, dove ci sono io odio gli insetti, proprio non li sopporto, strapieno di zanzare che comunque portano malattie, e non sono malattie, sai, portano le malattie, cioè Don Giovanni è stato male con la febbre dengue a causa di una puntura di zanzare, è stato proprio male, male, male. E quindi mi sono immaginato sta scena in cui io vado lì, mi piglio la dengue e c'ho
con la sfiga che c'hai con forza
e devo gestire comunque, cioè ho dei figli da gestire, ho mia moglie, ho Rebecca piccola, cioè un lavoro da fare lì, cioè non è che dici se vado lì mi piglio la dengue, che già è una cosa gravissima, però vabbè stai da solo, no, cioè mi sentivo un attimo che non, ecco, mi faceva difficoltà questa cosa qua tanto. E l'altra cosa che mi faceva tanto difficoltà era proprio la gestione, pensavo, dei figli più piccoli, in particolare Rebecca e Samuele, perché mi domandavo, e magari noi qua siamo impegnati a fare una specie di oret labora continuativo, settimana dopo settimana, in diversi posti, con diversi ragazzi, e sicuramente le ragazze parteciperanno, e sicuramente anche Samuele sarà parte, ma Rebecca come la gestiamo? Cioè, lei si può divertire a stare una mezza giornata con noi a fare delle cose, però comunque ha bisogno dei suoi spazi, ha bisogno della sua routine, e io sarò capace di ricreare un ambiente in cui lei si sente tranquilla, in cui lei si sente sicura, in cui lei, cioè, insomma,
e in cui noi comunque riusciamo a fare quello che abbiamo pensato, quello per cui siamo lì.
Perché capito, anche semplicemente stare lì con Rebecca e basta, non ci permette di fare quello che siamo andati a fare lì, e insomma tutto diventa un po', ecco. Vabbè, comunque di fronte a
alla
tutti,
fine,
a tutti,
alla fine con chi più liberamente, con più semplicità, chi con le paure, alla fine eravamo arrivati entrambi
a fine gennaio a dire di sì.
Al punto da inventarci il tour, al punto da fare questa raccolta fondi, al punto da dire ecco possiamo comprare i biglietti.
Che giorno siamo tornati dal tour? Era,
non mi ricordo, il 14 febbraio.
14, ah sì sì, giusto.
Ok, quindi arrivati a questo punto,
quindi praticamente, cioè, dopo aver fatto tutto questo discernimento, eravamo pronti anche per partire, eravamo convinti, e facciamo appunto questo tour dove, tra le altre cose, lei dice che la cosa principale non è assolutamente, sono state tutte serate uniche e fantastiche,
no, stupende, no, meravigliose,
utili,
no, aspetta, non volevo dire che, volevo dire che il tour era stato pensato come raccolta fondi, però non è che è stato, cioè che non abbiamo,
del tour tu ne parli da quando hai scritto il libro che volevi fare, volevi,
sì,
presentare,
sì,
il libro,
sì, no, stupendo, abbiamo unito le due cose, ah, che vabbè, ci piacevano tantissimo.
Tornati,
il tour è stata una cosa spettacolare, ma
tornando dal tour siamo fermati a Nuovi Orizzonti, come abbiamo raccontato anche la settimana scorsa, e praticamente però arrivati a casa ci facciamo questo scambio di messaggi con Don Giovanni, vengono fuori che ci sono degli impedimenti per partire per Panama. Ora sinceramente la faccio molto breve su questi impedimenti, li faccio in maniera molto sintetica e molto chiara. La missione di Don Giovanni a Panama è fa parte della nostra diocesi qua, e la diocesi proprio nel mese di gennaio, noi non lo sapevamo, si è organizzata per andare lì un paio di settimane, Proprio in mezzo al periodo in che dobbiamo andare noi. Ora, non ci scrivete, non ci dite no, ma potreste fare così, potreste fare così. Lasciate perdere, cioè non ci date suggerimenti su questa cosa, che ci sono parecchi dettagli che adesso io ometto. Però praticamente succede che c'è un'incompatibilità tra la venuta della diocesi, cioè chi so io la venuta della diocesi, cioè ragazzi che comunque hanno fatto un cammino nella diocesi per andare poi in missione quest'estate, e che sembrava non era una cosa così concreta quando abbiamo preso noi queste decisioni,
cioè Don Giovanni ci ha invitato non sapendo di questa cosa, perché ancora non esisteva, quindi adesso che si è creata diventa incompatibile con quest'altro progetto.
Praticamente le due cose insieme non si possono sviluppare, perché anche gli spazi di accoglienza lì con il tempo si sono chiariti, sono piuttosto limitati, e diciamo anche il sacerdote il parroco di Don Giovanni, diciamo così, comunque ha le sue esigenze, e ci siamo resi conto fondamentalmente che noi, stando lì in mezzo alla nostra esperienza lì, avremmo dovuto praticamente sloggiare per almeno un paio di settimane. E questo è infattibile, soprattutto alla luce di Rebecca e di
Ma alla luce del fatto che eravamo proprio cioè eravamo una quindicina, anche di più, di persone.
Gestire, capito?
Eravamo tanti.
Eravamo tanti, almeno 15 persone, gestire questa cosa era impegnativa. La proposta, diciamo così, piano B, era quello di andare soltanto ad agosto per un mese, che però abbiamo declinato perché
diventava solo un'esperienza, ma in realtà non...
noi andiamo lì a fare un lavoro e
un mese solo di ascolto, quindi non aveva secondo noi tanto senso.
Confrontandoci con le varie persone che già comunque hanno affrontato realtà di missione, è apparsa evidente che comunque il primo mese, il primo tre settimane, diciamo così, servono per ambientarti, ma non per il fuso orario, ma per incominciare a ingranare bene con la lingua e soprattutto incominciare a imparare ad ascoltare le persone, perché ragazzi, non è per niente ovvio ascoltare un ragazzo panamense rispetto a un ragazzo italiano. Non è soltanto una questione di lingua, ma è proprio una questione di cultura, di priorità, di modo di vedere la vita, e quindi è importante passarci più tempo possibile. Quindi stare soltanto un mese diventava che era soltanto un imparare questa cosa.
Perché...
Siccome tutta questa cioè ogni andare, dice, sarebbe buono, beh, vai un mese adesso ad agosto, così ti fai un'idea, così poi ci torni, e non si può fare, perché questo partire per noi vuol dire comunque una spesa di 15.000 euro, perché tra biglietti nostri, l'aiuto ai biglietti degli altri, mantenerci là, dai 10 e 15.000 euro, quindi non è una cosa che pensiamo sia fattibile, ecco.
No, anche io ci tengo a sottolineare questa cosa qua, perché almeno la nostra visione di aiutare o di essere d'aiuto, di accompagnare i ragazzi è questa, non è andare lì da qualcuno e annunciare verità assolute, perché stiamo parlando di fede, non di religione, ma è piuttosto ascoltare dov'è quella persona e dargli gli strumenti per o togliere cose sulla strada per portarlo al Signore. Poi la verità non c'è bisogno di urlarla, combatterla, non so che. La verità si fa strada da sola e lì incontri il Signore. Poi il Signore te lo dice a te cosa devi fare. Però il punto, il lavoro vero è ascoltare e portare al Signore. Non è una cosa che si fa, per questo facciamo esperienze almeno di una settimana, perché non sono cose, almeno secondo la nostra visione, il nostro modo di operare, vedendo quello che funziona, di cose che abbiamo provato, funziona vuol dire che le persone poi incontrano Gesù Cristo, ci vuole il tempo, un tempo importante di ascolto.
Sì, beh, quello che...
Allora, questa brutta notizia in realtà è stata proprio boom.
No, è stata una botta tremenda.
Tremenda.
Allora, siamo caduti non dalla
sedia.
Cioè,
lo scorso podcast abbiamo omesso tutto questo perché ancora non avevamo metabolizzato e non riusciamo a dirlo.
Dovevamo ancora parlare con i ragazzi di Oretto Labora che dovevano venire, quindi...
stata una botta, cioè proprio tu torni dal tour dopo aver lasciato i figli, soprattutto Rebecca che è piccolina, gli altri sono felici di essere stati lasciati. 10 giorni, le persone, voi ci avete dato dei soldi per questo e noi ci sentiamo una responsabilità infinita.
Sentiamo
in più
una grande responsabilità su tutta questa cosa qua, e comunque avevamo proiettato tutto l'anno per questa partenza.
Più tutti i ragazzi, molti anche più di quelli che sapevamo in realtà, poi alla fine è venuto fuori dei ragazzi di Oretto Labora a cui aveva proposto anche Don Giovanni di venire con noi, se erano veramente avevano trovato lavori improponibili oppure non facevano i lavori che devono fare.
Lavori improponibili, semplicemente se erano organizzati per avere la stessa delibera.
Ecco, se erano organizzati in modo tale da avere 2 mesi liberi.
Quindi lavori temporanei o insomma lavori un po' strani.
Cioè anche loro si erano organizzati per avere più soldi possibili per andarci e per avere più vacanze possibili.
Ora però tutto questo è un grande, veramente...
Aspetta, in più la okay. Mattina stessa mi sono arrivati 2.000 euro di libri di Tromba Amica cioè, per il tour del centro, perché cioè, come
hai speso 2000 euro per comprare le copie portare al tour, e
perché
quindi...
le copie che io porto al tour, che mi costano molto meno di quelle di Amazon, comunque le compriamo, cioè non me le regalano, e quindi ci avevamo in più pure sta spesa, appena, cioè veramente disastro.
Però questa cosa qua, devo dire, ringrazio nuovamente Francesco per la sua intuizione, che condivido, che tutto questo è un esempio concreto di come avviene il discernimento. Cioè, il discernimento passa da queste cose qua. Abbiamo un articolo famosissimo, forse ne abbiamo parlato anche in un podcast, se non sbaglio, sul come capire la volontà di Dio. E Padre Giovanni ci ha insegnato questo metodo, che è metodo da sorella, cioè nel senso che se tu vai ad ascoltare i giganti del discernimento come gli ignaziani e tutte queste cose qua, c'è tutto un procedimento, una cosa molto più articolata. Però il metodo della sorella invece...
No, nel senso è sempre lo stesso, però sì, tradotto in parole semplici e pratiche.
No, non è soltanto... è molto più articolato, scrivi questo, scrivi motivi, scrivi così, fa colà, cioè, tante cose, è molto più articolato.
Stai sminuendo Sant'Ignazio?
No, Sant'Ignazio è quello articolato.
Dico, stai sminuendo che è troppo articolato?
No, sto dicendo che è molto più approfondito, che è fatto
Che
è fatto per bene.
Ah, ecco, non era chiaro.
Ignazio, non ti preoccupare, io ti tengo sempre vicino, cioè, al cuore mio.
Dico, no. Vabbè, capisco l'arroganza di un romano, però fino alla certa.
No, stavo dicendo che
ho capito.
Di metodo invece è un metodo un po' casereccio, che utilizziamo perché, insomma, almeno per la nostra vita funziona, ed è questo qua dei tre punti di vista, no? Cioè il punto di vista della parola di Dio, i fatti concreti e la parola del Padre spirituale. Quindi fatti concreti, parola del Padre spirituale e parola di Dio. Allora, la parola di Dio ci spingeva per partire per Panama, come abbiamo un po' raccontato. Il Padre spirituale ci accompagnava verso Panama, e quindi incoraggiandoci in questa direzione. Quando poi è emerso questo fatto concreto, è stato, adesso magari raccontato così sembra una cosa da cacio e pepe, però invece, cioè, come
invece è proprio da matriciana, ve lo dico io, non è
come è apparso proprio nella nostra vita e nel nostro cammino, è stato un segno chiarissimo che invece i fatti concreti andavano in un'altra direzione. Questo è stato lampante, cioè è stato molto...
è stato veramente una porta in faccia, proprio lampante.
È stata una
sveglia.
Sì.
Però il punto è questo, che a volte uno deve capire questa cosa qua. E secondo me questo è un caso che ricorda. Noi siamo più legati ai progetti di Dio, che facciamo con Dio, o siamo legati al Signore? Perché... è vero, uno ci può rimanere pure male, ma qual è il problema? Cioè, non... ti perdi il Signore se non vai a Panama? Risposta, assolutamente no. Sei in imbarazzo magari con le persone, sei in difficoltà per te stesso e per...
Ma io non mi sento neanche in imbarazzo, dico la verità. Io, se dovessi dire come sono adesso, come mi sento adesso, io sono felice.
Sei felice?
No, cioè, no, sto in pace, cioè è una...
Io sono in pace perché è chiaro che non ci dobbiamo andare.
Ma proprio è proprio questo il punto, questa cosa che dici te è proprio, secondo me, il nocciolo fondamentale. Cioè, quando uno è in discernimento per qualche cosa, può essere la cosa più buona del mondo, potrebbe essere il tuo matrimonio, cioè sposarti o non sposarti, ma il punto fondamentale è che se tu stai in discernimento, è importante che hai chiaro che tieni aperte entrambe le porte, sia che la cosa funziona, sia che la cosa non funziona. Cioè, è questo il senso del discernimento. Il senso del discernimento non è trovare...
Far convincere Dio delle tue aspettative.
O far quadrare i conti.
Questo è il discernimento, no, che di solito fa. Questo, convinco Dio che veramente mi devo sposare con Lui.
Esatto.
Trovo tutte le parole di Dio, le persone che...
O che non mi devo sposare.
Tutti i fatti li faccio convergere che mi dicono proprio quello, proprio che... Ma guarda veramente.
Questo è un modo di fare discernimento. L'altro modo di discernimento...
Che non è discernimento.
Che non è discernimento, chiaramente. Cioè, quindi... convincere Dio, ecc. eccetera eccetera. E l'altro modo di far discernimento mi sono dimenticato. Ce l'avevo...
No, l'altro modo di far discernimento è che tu sei aperto fino all'ultimo, quello
sì,
vero?
Sì, no, 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 l'altro modo di non fare discernimento, veramente uno è trovare tutti, e l'altro è, diciamo così, trovare i motivi per fare una certa cosa. Cioè, uno cerchi di convincere Dio, tra virgolette, cerchi di trovare tutti i segni positivi di Dio, chiaramente scartando quelli negativi. E invece l'altro modo di non fare discernimento è quello che tu cerchi di trovare le cose giuste, le cose che funzionano, le cose che vanno bene.
Oppure spingere in tutti i sensi e dire no, vabbè, ma noi veniamo lo stesso.
Veniamo soltanto un mese.
Veniamo solo un mese, veniamo anche a settembre facendo un casino con i nostri figli, con la scuola, proprio facendo casini pazzeschi, spingendo a tutti i costi,
esatto,
perché questa cosa avvenga per forza.
Esatto.
Perché opera di Dio.
Capito.
Perché lo dico io.
Invece il vero discernimento, dire vero discernimento mi sento presuntuoso, però...
Vabbè, sei romano, puoi essere.
Vabbè, però il vero discernimento è aperto a entrambe le strade, e quando la strada si chiude o si apre, sei felice. In entrambi i casi, guarda che veramente te lo dico, sei proprio felice, perché se stai in reale discernimento e si fa chiarezza, amen, cioè hai iniziato questo percorso non... per vedere se la tua idea era buona, ma bensì come uno scienziato, no? Che cerca di seguire una strada, fa una ricerca e cerca di trovare tutte le evidenze possibili che avvalorano la tesi di partenza, l'ipotesi di partenza. Cioè, no, non dovrebbe essere così, che l'ipotesi dovrebbe essere avvalorata dai fatti, cioè dagli esperimenti, e quindi poi arrivi a una tesi. Invece spesso non è così, tu parti già con l'ipotesi e già con la tesi che vuoi scrivere, cerchi di mettere in mezzo le cose che funzionano e che vanno in quella direzione là. Spesso facciamo discernimento in questo modo.
Allora, snoccioliamo questa cosa, questo discernimento.
Aspetta, volevo
sano.
Dire una cosa importante.
Okay.
Cioè, quindi i presupposti, i tre punti li abbiamo già detti altre volte, oggi li ripetiamo e va bene. Però secondo me la cosa importante... da sottolineare, che magari non abbiamo detto invece in quei tre punti là, che invece abbiamo vissuto in questo caso qua, è questo, cioè che quando inizi un discernimento ti deve essere chiaro che la strada può chiudersi, ti deve essere chiaro che entrambe le scelte, entrambe le strade che la strada che ti si aprirà davanti, che potrebbe essere la chiusura di quel progetto che avevi in testa, se si fa chiarezza su quello è una cosa buona per te, cioè avere questa libertà, questa apertura, che qualsiasi cosa viene fuori dal discernimento è una cosa buona.
Che tutto concorre al bene.
Esatto, questo, cioè, ti deve essere, è un punto di partenza importante, una vera apertura di fronte a questa cosa qui. E la seconda cosa che voglio dirti, che è importante, che va insieme appunto a questi tre punti e a questa apertura iniziale, è che una volta che si fa chiarezza, non è, ed è una risposta tra virgolette negativa come nel nostro caso, non è un no, cioè è che ti stai interrogando il Signore se questa è la strada, lui ti risponde no, non è questa la strada, ma spesso insieme a questo no, non è questa la strada, ti ispira un altro percorso, ti ispira un'altra scelta, ti ispira un'altra
oppure
situazione.
Oppure ti si apre una situazione che tu non potevi immaginare.
No, ma tipo che se tu ti stai facendo discernimento se ti devi sposare o non ti devi sposare, cioè se non ti devi sposare probabilmente vuol dire che anche ti devi lasciare, e quindi ti si apre una situazione di vita completamente nuova, e questa cosa qua è ricca, ricchissima di opportunità, ma non lo dico io, me lo scrivete voi. Quando ci raccontate che magari dopo aver fatto un decennio una cosa vi siete lasciati e che questa cosa ha portato frutto. Ecco, è molto importante questo aspetto qua, cioè che quando una strada comunque si chiude, uno dice sempre, no? Se chiude una porta si apre un portone, che sembra la classica frase del rosicone, capito? Non tapia così, capito? Si apre un portone, dai, no? Ma non è così, non è così, è che semplicemente ti sta raddrizzando la mira. È come se tu tirassi con l'arco e avessi vicino a te un maestro perfetto che è Dio e ti sposta semplicemente il dito, la punta dell'arco da un'altra parte. Adesso parla mia moglie.
Alex Clar, tutto chiaro. Allora, secondo me il presupposto fondamentale per fare tutto questo è essere liberi. Liberi vuol dire attaccare il cuore solo a Dio. ripeto, non ai progetti di Dio, a Dio. I progetti di Dio sono sposarmi, andare in missione, avere a tutti i costi un figlio,
ristrutturare Castro Nuovo,
fare quella cosa che io penso sia fantastica,
cambiare lavoro,
tutte cose buone. Cioè, io non penso che nel cuore abbiamo cose cattive, abbiamo cose buone e i nostri desideri sono buoni, però non è detto che sono desideri di Dio, oppure che quelle cose buone che pensiamo siano quelle cose a cui siamo chiamati veramente, oppure invece è proprio così, ma c'è bisogno di passare per una strada che noi non sappiamo. Tipo, noi abbiamo desiderato per anni restituire quello che avevamo ricevuto già da fidanzati. Quando ci siamo promessi sposi, ci siamo promessi anche questo. Però si è realizzato subito? No. Si è realizzato come lo pensavamo noi? Assolutamente no. È molto più grande di quello che avevamo pensato? Assolutamente sì. Dove ci porterà? Non lo so.
Sto parlando di 5 pane e 2 pesci. Restituire tutto quello che abbiamo ricevuto nel nostro cammino di fidanzati, nel nostro cammino di cristiani.
Di fede, ecco. Allora, primo punto, legare il cuore solo a Dio, a nessun progetto, non c'è nessun progetto, nessuna cosa bella, santa, buona.
E che ti riempie il cuore?
Che sia più importante del Signore. Attenzione a questa cosa qua ci rovina. Perché per legare il cuore ai progetti che diciamo essere di Dio e magari lo sono pure, noi ci perdiamo il Signore. Per fare cose sante, noi ci perdiamo il Signore. E questa cosa qua non funziona. Non funziona perché ci perdi mille, cioè non ha proprio senso, non ha senso. Uno, come si fa a legare solo il cuore a Dio? Dici brava tu che non lo so che... Ma come si fa a legare il cuore a Dio? Allora, siamo nel tempo più importante dell'anno, la Quaresima, che vuol dire che è un tempo in cui, per me, è un tempo in cui sovraimpressione c'è scritto svegliati. Svegliati tu che dormi, perché...
svegliati che è primavera.
No, svegliati, cioè che lo dico a me stessa, no? Svegliati tu che dormi, Alessandra... Perché guarda che il Signore è qui per liberarti, guarda che il Signore è qui per amarti, guarda che il Signore è venuto veramente perché ti vuole bene. Che stai facendo?
Sara, Sara, Sara.
Vabbè, mio marito, cioè... Vabbè.
È svegliato prima.
Prossimo episodio lo faccio da sola, ok? Comunque al tour del centro sono da sola, ragazzi. Una grande liberazione del Signore. Va bene, detto questo, cioè come si fa questa cosa? Ecco, la Quaresima proprio ce lo dice, digiuno, elemosina, preghiera.
Che sembra una serie di cose da fare un po' pesanti.
Pesanti, cioè
anche un po'... Così.
Quando uno dice inizia la Quaresima, uno dice evviva, no? Dici anche porca miseria, adesso il venerdì...
Anche un po' da boomer, cioè come direbbe Eleonora, un po' da vecchio, cioè...
Cioè inizia il venerdì, ma quindi mo il venerdì la carne no, e poi il digiuno sì o no,
cioè, avete fatto
lo
caso
fai
che
non lo faccio, e noi i bambini però devo cucinare...
Ci avete fatto caso che... soprattutto quelli che mangiano poca carne, che la mangiano una volta a settimana, ci avete fatto caso che in Quaresima la cucinate sempre il venerdì?
Sì,
cioè,
sì.
È proprio un classico, cioè se devi fare una volta
noi
il ragù...
abbiamo una salsiccia che ha fatto mia mamma giovedì che ancora è in frigo, non so ancora se è buona, per non mangiarla il venerdì adesso rischiamo di buttarla, non lo so se...
No, okay. Ma io mi ricordo una volta il ragù, proprio era il giorno del ragù, era il venerdì, sì, me lo ricordo,
certo.
Era proprio che ci adesso è venerdì, porca la miseria, poi che fai, butti il ragù?
È notte, cioè, lo mangi.
No, nel senso, come fai? Cioè vabbè
okay.
Lasciamo perdere.
Quindi
siamo migliorati.
A cosa serve il digiuno? A cosa serve la preghiera? A cosa serve l'elemosina? Serve a svuotarci, abbiamo scritto anche la newsletter su questa cosa, a svuotarci, cioè a togliere tutto, a togliere qualsiasi cosa, a fare verità, a entrare in contatto con me stesso, a fare silenzio, a fare deserto, no? Il Vangelo delle tentazioni di ieri, no? A fare il deserto, che vuol dire? È il momento del silenzio in cui tu... Se fai silenzio, diceva il prete a messa, noi siamo come dire, stonati da questo, quello, il cellulare, i video, il lavoro, gli impegni, gli appuntamenti. Questa cosa qua, la nostra società la fa proprio apposta, perché se tu avessi dei momenti di silenzio, intorta, se tu avessi dei momenti di silenzio, invece riusciresti a capire meglio ciò che è bene e ciò che è male per te. Cioè, impareresti piano piano il discernimento nelle cose piccole della tua giornata. Mangiare meglio, trattarti meglio, prenderti cura meglio di te, della tua famiglia, di chi ti sta intorno. Cioè, correresti di meno. Ecco, la quaresima è, te prego, non corre. Cioè, fermati.
Fermete.
Ale, fermati. Ale, svegliati e fermati. Cioè, fermati, fermati. Vuol dire svuotati, perché la grazia di Dio arriva sempre, costantemente, ma su tutti. La grazia di Dio non arriva solo su chi crede. Cioè, piove su chi crede e su chi non crede. Quindi c'è il sole su chi crede e su chi non crede. Arriva a tutti soltanto, che Dio ama tutti uguale. Non è che mi ama di più a me perché io credo in Lui. Soltanto che quando io, credente o non credente, mi fermo e svuoto tutte le cose inutili di cui mi sono riempita la capoccia e il fare e l'essere di Alessandra, allora troverà spazio quella grazia. Se no è come un vaso pieno d'acqua, pieno, 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 pieno. Quando la grazia arriva costantemente, casca sempre fuori. Ovvio, ce la perdiamo tutta. Molto spesso, e lo dico perché so che chi ci ascolta, la nostra grande maggioranza, è gente credente, molto spesso mentre fai opere buone, mentre fai opere sante, perché il demonio, cioè, non ti tenta fra una cosa brutta e una cosa bella, ti tenta fra due cose belle, solo che una è bene per te e l'altra sembra che sia bene per te. Una sembra bene, ebbene non è, e l'altro è bene veramente, e magari è strana e storta e non la capisci, capito? Perché non è che noi siamo tanto bravi a capire il Signore, cioè nel senso, non è così semplice a volte.
Leva a volte, cioè...
Cioè, non è semplice perché non ci fidiamo, non è semplice perché abbiamo dei pregiudizi, non è semplice perché vogliamo fare la nostra volontà, volli, sempre volli, infinitamente volli, non è semplice perché il nostro cuore non è
docile,
del Signore.
Non è docile,
attaccato solo al Signore, ma è attaccato a tantissime cose.
Noi cerchiamo salvezza da cose che la salvezza non ce la possono dare. Voglio aggiungere una cosa, posso?
Prego.
No, una cosa che mi ha colpito, che dicevi, no, è il fatto del... ma come faccio a non attaccarmi ai progetti invece attaccarmi al Signore? Cioè, per me è sempre questo Vangelo di Tommaso che... Non del Vangelo di Tommaso, ma l'episodio di Tommaso.
Ci siamo partiti da Sant'Ignazio, non si capiva se era un elogio oppure aveva fatto esagerato, adesso arriviamo al Vangelo di Tommaso.
L'episodio di Tommaso che non crede, che di fronte alla risurrezione di Gesù Tommaso non crede perché non è presente alla sua apparizione nel Cenacolo. E noi, forse l'ho già detta tante volte e mi ripeto, vabbè, uguale, cioè questa è comunque roba buona che vale la pena ripeterla. Il problema lì è che noi pensiamo a Tommaso come il discepolo stupido, cioè quello...
non si fida.
Il fissacchiotto che dice, ma t'avamo detto noi, ma che c'è bisogno come di te? Cioè nel senso, ma t'ho detto io, no? Basta. Sai quelli che sono pesanti, che devono sempre stare lì a dire, no vabbè, ma fammi vedere la bolletta, fammi vedere con lo scontrino com'è, ecco qua tutti i cosi dello scontrino per vedere come sei, che sei da 145 euro e va bene. Ecco, Tommaso lo releghiamo un po' così, in quello che controlla i scontrini, capito? E che non si fida del conto che gli hanno fatto. Invece non è così, cioè l'altra... lo puoi vedere così, come vuoi per te, però secondo me invece la cosa importante è che Gesù gli dice, vieni qua, tocca con mano, metti il dito nel foro dei chiodi, metti la mano nel costato e non sii più incredulo, ma credente. Cioè, questo secondo me è un tassello fondamentale, innanzitutto della mia esperienza personale di fede, cioè toccare con mano. Mi ricordo proprio i primissimi anni che avevo incontrato Gesù e che mi ero convertito, che ero stato convertito proprio, e una cosa che avevo imparato era questa, cioè che le scelte di fede si fanno così. Come fai a fare una grande scelta di fede? Non si fanno grandi scelte di fede di solito, si fanno piccole scelte di fede. Tu metti il piede su una scelta che ti terrorizza, una scelta folle, perché una scelta di fede è una scelta folle, già te lo dico da mo. Metti il piede e vedi che tiene. È un po' l'esperienza di Simon Pietro quando scende dalla barca e cammina sulle acque. Scende dalla barca, scavalca, il mare in tempesta, tutto al buio, ma vi immaginate che cosa terrificante? E mette il piede e il piede tiene. Quindi mette il secondo, quindi mette il terzo e quindi mette il quarto. Così funziona. Cioè, fare esperienza, il secondo passo lo fai perché il primo ha tenuto. Se Pietro il primo passo che metteva in acqua affondava, subito si aggrappava alla barca e tornava sopra, mica continuava. E così è la nostra esperienza di fede, è la stessa cosa. Come fai a essere attaccato a Dio e non ai progetti di Dio? Perché capisci, fai esperienza, che è la relazione con Dio che è quello che ti salva la vita. E non le cose che ti dà Dio, che ti servono soltanto per riempirti la pancia. Quindi il mio consiglio per questa quaresima è che se tu questa esperienza non l'hai fatta, già l'abbiamo detto tante volte, se tu questa esperienza non l'hai fatta, non sei cattivo e non sei meno degli altri o di chi l'ha fatta, ma sei in una situazione in cui devi incominciare a chiedere seriamente di fare questa esperienza. E può darsi che questa esperienza ti è passata davanti tante volte e tu hai detto di no. Come ha fatto Simon Pietro a fare esperienza di fede che ha potuto camminare sulle acque? Come ha fatto Tommaso a fare esperienza di fede che effettivamente quello là era Gesù e il buco nelle mani era vero e il buco nel costato era reale? Ci ha messo la mano. Ha messo la mano dentro ai buchi dei chiodi della mano di Gesù. Simon Pietro ha scavalcato la balaustra della barca e ha provato a mettere il piede sul mare. Quindi può darsi che tante volte ti sono state fatte delle proposte dalla vita, dalla chiesa, dal tuo padre spirituale, dagli amici, da tua sorella, non lo so chi, e tu hai detto no. Hai detto no per incredulità, hai detto no per paura, hai detto no perché non ce la facevi, non lo so perché hai detto no, però questo tempo di quaresima potrebbe essere invece quel tempo per incominciare a dire sì a una cosa piccola, però che sia di fede. E come fai a capire che è di fede? Beh, tanti aspetti, sicuramente è una scelta che vedi che è ispirata dalla parola di Dio, che vedi che è all'interno del tuo discernimento, ma una cosa importante ed è una cosa che ti terrorizza, cioè veramente
rassicurante.
Sì, non è una condizione sufficiente, non è che tutte le cose che ci terrorizzano è volontà di Dio, perché me l'hanno fatta questa domanda, ma quindi basta che ti terrorizza.
A me
no.
Mi terrorizza diventare prete, quindi vuol dire che è volontà di Dio.
No. Se però sei stato invitato dal tuo padre spirituale a fare un'esperienza, sei terrorizzato a questa cosa qua, il tuo discernimento vocazione passa di là e lo sai, perché in fondo al cuore lo sai. Beh, allora potrebbe essere invece l'occasione per metterti in gioco su questa cosa veramente, per esempio, abbiamo detto una cosa a casaccio. Però se è una cosa che non ti terrorizza, che la vedi facile, che la vedi, beh dai sì, questa cosa qua la posso pure fare, questa, guarda, al 99% non è...
Grazie Francesco, veramente. Allora il parroco,
ma aspetta, fammi finire.
Il confessore ci ha messo un'ora oggi per rassicurarmi.
Fammi finire perché. No, ma io non sto qua per rassicurare, io sto qua per un attimo per levare la monnezza dal tavolo. Puliamo sto tavolo, cerchiamo di depulire il vetro da tutti i moscerini che ci stanno. Cioè, il punto qui è che se è una cosa facile che tu pensi che ce la puoi fare, è una cosa che puoi fare con le tue forze, e la farai con le tue forze, e non la farai con la grazia di Dio. Quindi non è che Dio ti mette per forza in condizioni impossibili, anche se gli esempi sulla Bibbia sono Mar Rosso, sacrifica il tuo unico figlio, Abramo, quindi gli esempi non sono molto rassicuranti, dai il tuo unico figlio in croce, insomma, diciamo si passa da queste strade di solito, però, quindi se è una cosa che tu ce la puoi fare, è Ismaele. La sapete la storia di Ismaele e di Isacco, di Abramo, no? Dio promette un figlio ad Abramo. Abramo diventa vecchio, sto figlio non arriva, dice vabbè, dovrò farlo con la serva. E nasce Ismaele, che lo fa con la serva, il figlio. Cioè no, lo devi fare con Sara, tua moglie, che è sterile. Cioè è una cosa impossibile. E là passa la grazia di Dio. Vabbè, ho fatto forse un... mi sono un po' dilungato, però secondo me questo concetto è importante. Ma la cosa che non è terrorizzante e che è rassicurante è che questa cosa non la farai con le tue forze, ma la farai sulla grazia di Dio. E questo cambia tutto. Ecco. E la farai esperienza vera di Dio.
Ecco, volevo concludere questo episodio del podcast dicendo questo. Noi siamo chiamati solo ad una cosa, a lasciarci amare dal Signore, a incontrarlo, a vivere di Lui, basta. Questa cosa qua dopo ci renderà un canale di grazia perché questo amore arrivi ad altri, ma è una conseguenza che viene spontaneamente. Non dobbiamo fare nulla, non ci dobbiamo inventare nulla, non ci dobbiamo sforzare di nulla. Niente, basta ricevere questo amore. Questo deve essere l'unica e sola preoccupazione e desiderio. Fine. Davanti a qualsiasi scelta, questa cosa mi porta di più al Signore, sì o no? Questa cosa toglie energia al Signore, sì o no? Questa cosa mi porta ad incontrarlo di più, a vivere di più di questo amore, sì o no? Questa cosa ti cambierà, ci ha cambiato, mi ha cambiato la vita. E solo questa io cerco, cioè tutto il resto è meno di Dio. Non c'è una cosa più di questa, è perché la gioia vera si sperimenta in questa cosa qui. Anche quando uno è in difficoltà, anche quando io però ci tenevo a fare quella cosa, anche quando questa volta ci speravo proprio. Ma il punto è avere il Signore, basta, tutto il resto è pochissima roba, è indifferente proprio, è uguale, è veramente uguale. E ve lo dico in un periodo in cui Panama, che ci avevamo messo il cuore, avevamo lasciato i figli e abbiamo poi deciso di continuare il tour perché le persone erano contente di incontrarci, anche noi di incontrarvi. E quindi alla fine abbiamo messo in discussione questa cosa, abbiamo detto vabbè, ma che senso ha, però sono rimasti gli altri motivi e abbiamo continuato. Però Panama veramente ci hanno messo tanto cuore, tante aspettative, eppure si è chiuso. Poi ci hanno sfrattato da casa perché al proprietario gli serve la casa, insomma, e quindi ci ha detto mi dispiace di questa cosa improvvisa.
Non stiamo ancora vivendo in roulotte, siamo in cerca di un nuovo appartamento.
Mi dispiace
però...
per questa cosa che è successa, insomma, ha bisogno di questa casa, però adesso vi aiuto anche io a trovare una casa, una persona troppo carina, e però in paese è pieno di case, ci sono vuote perché ci vivono poche persone, ci sono tante case, tutte da comprare, e noi ovviamente non
c'ho pochi affitti, pochi
non
affitti.
C'è niente da affittare, e soprattutto quelle che ci sono veramente piccole per noi, già viviamo con due camere da letto in sei persone
ed è infattibile
e non riusciamo a trovare. Vabbè, sembra che si chiude tutto, però, e ve lo dico adesso in questo momento, però è bello stare col Signore. Sappiamo, e già lo stiamo vedendo in questi giorni, che il Signore sta aprendo altre cose, ma non perché ci dà un contentino, ma perché vediamo, ci guarda che forse la strada era un'altra, e cominciamo a intravedere già che il Signore con questo, con questi no, ci sta dicendo, ci sta togliendo lo sguardo da queste cose per farci vedere altre cose che proprio non vedevamo proprio, non ci rendevamo
più grandi,
conto.
Più grandi, più...
che sono importanti per la relazione con Lui,
sì.
Sono cose proprio importanti nella relazione col Signore, e questa cosa qua, appunto, ripeto, lo dico in un momento, se vogliamo, un po' di difficoltà, perché un po' stiamo in ansia con questa casa, e un po' ci fa male non andare a Panama, cioè mo abbiamo già smaltito, però i primi giorni ci faceva tanto male,
sì.
Ma veramente quello che conta è non perdersi il Signore, non perdersi Panama. Veramente, questa cosa prendo come esempio, anche se è ovvio che non perdersi il Signore, cioè è scontato, però la prendo come esempio di una cosa piccola, che per noi piccola non era, come esempio di qualsiasi cosa tu stai vivendo pure tu, bella, importante, come esempio di ripeterti nel cuore sempre, di cercare il Signore e mai i progetti del Signore, cercare innanzitutto il Signore e di non perdersi il Signore per le cose belle che il Signore ci dà.
Assolutamente così. Bene, e poi, cioè, infatti il discorso è anche quello, dico, vabbè, ma mo Alessandra, che ci faremo con questi, con questa provvidenza che ci sta arrivando, che ci è arrivata fino ad oggi per Panama?
Perché una degli imbarazzi è, uno, che le persone ci hanno finanziato Panama e adesso non possiamo rispettare questa, questa intenzione di donazione, e due, è, ma il Signore, la provvidenza che arriva in anticipo, cosa stranissima, cosa ci vuole dire il Signore? E quindi siamo...
Siamo in cammino su questa cosa qua.
Sicuramente ci pagheremo Ret Labora, il ritiro delle famiglie, perché sono le cose che avevamo già in programma, invece di chiedere come a voi, come sempre, ogni volta nei podcast, finanziate.
No, siamo già...
chiederemo.
Ret Labora è già finanziato, bene. Però, ecco, siamo già... Siamo in cammino con i ragazzi di Ret Labora per capire, appunto, dove ci sta chiamando il Signore su questo no, che però invece devo dire la verità che dentro al mio cuore suona più come un sì, però un sì è una cosa che non so raccontarvi perché non la so, e, però dentro di me sono molto 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 tranquillo. Bene, sono felice di questo podcast. Katia di In Orizzonti ci ha detto che siamo prolissi, può essere, ma mi sembra che le cose vanno dette, cioè come fai?
Cioè stai criticando pure Katia di Nuovi Orizzonti?
Ma non ho criticato nessuno.
Non si può
ma
dire.
Non ho criticato
ciao
nessuno.
Katia, sei nel nostro cuore.
Ma non ho criticato nessuno. No, può essere che siamo prolissi.
Stai bullizzando Sant'Ignazio.
Ma no.
San Tommaso e Katia di Nuovi Orizzonti. Cioè, dai.
E quindi vi ricordo che... abbiamo la newsletter ogni venerdì e potete iscrivervi su 5p2p.it, dove stiamo continuando, anche in passi infinitesimali, stiamo rinnovando il sito.
Se non vi arriva la newsletter e avete avuto problemi, scrivete un'email.
No, aspetta. Se non vi è arrivata la newsletter, non vi arriva la newsletter, innanzitutto, primo punto da fare. La domanda è questa. Hai confermato la tua email? Quando ti iscrivi alla newsletter ti arriva un'email di conferma, qui devi cliccare a un link. L'hai fatto? Ok. Se l'hai fatto, sei iscritto. Bene. Se non ti arriva, se hai Gmail, controlla che non sia arrivato in tutte le varie cartelle che crea Gmail automaticamente, tipo promozioni, tipo non so che, insomma, anche cartelle che crea. Controlla bene in tutte le cartelle.
Nello spam.
Poi controlla nello spam. Poi per facilitare i tuoi programmi di posta, qualsiasi esso sia, qualsiasi account di posta che hai, inserisci nei tuoi contatti questo indirizzo email, newsletter@5p2p.it, perché se il programma di posta vede che questo contatto sta tra i tuoi contatti, questa email sta tra i tuoi contatti, più facilmente te la mostrerà nella email.
Ok,
tutto questo non funzionasse, allora manda un'email a newsletter@5p2p.it scrivendo, guarda, non mi arrivano le mail a questo indirizzo e io farò in modo di controllare. Okay. Devo dire però che tutte le persone che mi hanno scritto alla fine non era un problema, per questo
hanno risolto.
Sì, hanno risolto perché non era un problema, diciamo, da parte nostra, ma era un problema.
Bravo, sei stato bravo.
Sono molto felice, sono molto fiero.
Sei fiero che non era un problema causato da te?
Sì, abbastanza.
Che era un problema che hanno fatto gli altri.
Mi è arrivato un meme.
Che era colpa di un altro.
Mi è arrivato un meme di Skywalker che parla con la regina, con la principessa, e dice, Skywalker dice alla principessa, ho deciso di diventare un programmatore di back-end in Go e in JavaScript. E la principessa lo guarda e dice, sì, vabbè, ma... Adesso, cioè, continuerai comunque a lavarti e a farti la doccia, no? E Skywalker fa una faccia del tipo, no dai, veramente, ti continuerai a lavare, vero? Ecco, leviamo sfatiamo questo mito, anche chi programma i back-end.
Ok, se lui lo capisce.
Programmatori informatici che state all'ascolto, ci laviamo tutti abbastanza.
Allora ragazzi, in questa settimana...
E poi ogni giovedì un nuovo episodio di Real Men.
Non sopporto più.
Basta.
Allora, in questa settimana, giovedì 2 marzo, sarò a Firenze. Per il Tromba,
sì.
Amica Tour. Il 3 marzo sarò a Parma, il 4 sarò a Forlì, il 5 a Roma. Ecco, Roma sarà una catastrofe, nel senso che ci sarà...
No, sarà bellissimo, però c'è un botto di gente.
Ci sarà una cosa...
Ci sarò anche io.
Ci sarà un boato di persone, una cosa incredibile, quindi venite molto in anticipo. Venite a messa a Don Samuel alle 8.
Come funziona a Roma? A Roma lo facciamo in chiesa.
In chiesa. Allora, venite a messa a Don Samuel alle 8 perché è veramente una bomba, Don Samuel, ciao. Poi quindi, alle 9, quindi ma venite molto prima venite, perché ragazzi...
venite all'8 meno un quarto, 8 e 20 perché
ragazzi,
ci parcheggiano tutti quelli della messa.
Ragazzi, non c'è parcheggio, ve lo dico, organizzatevi, parcheggiate lontano.
Venite
non
in
c'è,
5 in macchina.
Non c'è parcheggio e temo dai messaggi che ci arrivano che Roma creiamo un problema.
Il panico.
Il panico in un quartiere di gente per bene.
Fammi il panico, al Torrino. Dai.
Quindi Roma, venite in anticipo, venite a messa, parcheggiate dove vi pare.
Quindi adesso creiamo il problema a messa.
A messa non c'entrerà. Ok, chiudiamo questo podcast.
Ragazzi,
sono felice di incontrarvi in questi giorni, sono veramente strafelice, non vedo l'ora di partire.
A prestissimo, un abbraccione, ciao!